Grazie, dottoressa Grigolì. A nome del Centro di Ateneo per i Diritti Umani rivolgo anch'io un caloroso benvenuto ai volontari in servizio civile, agli operatori locali di progetto, agli studenti e a tutti i partecipanti. Un altrettanto caloroso benvenuto lo rivolgo agli illustri ospiti. Sono davvero felice e grato a voi tutti per aver accettato l'invito dell'Università di Padova a partecipare al convegno dal progetto Caschi Bianchi oltre le vendette ai corpi civili di pace. Un grazie affettuoso lo rivolgo ai rappresentanti delle associazioni con i quali abbiamo organizzato il convegno e con i quali il Centro Diritti Umani collabora dai tempi che sembrano lontanissimi dell'obiezione di coscienza al servizio militare e alle spese militari. Nicola Lapenta dell'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, Diego Cipriani di Caritas Italiana, Primo Di Blasio di Volontari nel Mondo Foxiv e Licio Palazzini, oggi presidente della Conferenza Nazionale Enti Servizio Civile. Ringrazio la dirigente, la nostra dottoressa Gioia Grigolin, responsabile del Servizio Civile per l'Università di Padova, e il suo eccellente staff. Da quest'anno, infatti, l'Università ha assegnato al suo Centro Diritti Umani il compito di curare la formazione generale dei volontari in servizio civile nazionale presso l'Università e i suoi enti partner, una collaborazione che si è subito rivelata proficua e feconda. Grazie all'onorevole Giulio Marcon per essere qui con noi oggi. È stato Giulio Marcon, cresciuto nel movimento pacifista italiano e internazionale, a presentare in Parlamento, durante il dibattito sulla legge di stabilità 2014, l'emendamento per l'istituzione in via sperimentale di un contingente di corpi civili di pace. A lui va la gratitudine di noi tutti. Per noi questo è un punto. È un punto di arrivo per chi in questi anni ha lavorato per l'istituzione dei corpi civili di pace, ma evidentemente diventa da oggi anche un punto di partenza, perché ora davanti a noi abbiamo la grande sfida di dare implementazione a quell'emendamento. E naturalmente un grazie di cuore lo rivolgo al sottosegretario di Stato, onorevole Luigi Bobba, che è venuto appositamente da Roma, nonostante i gravosi impegni di governo, per ascoltare le idee e le proposte dei principali soggetti che operano con grande impegno, tensione ideale e professionalità nel meraviglioso mondo del servizio civile nazionale e dei collegati corpi civili di pace. La sua autorevole presenza, caro sottosegretario, qualifica in modo particolare il nostro convegno, perché ci dà la possibilità di dialogare con il principale interlocutore di governo sulla riforma del servizio civile e sulla prossima creazione dei corpi civili di pace. Il libro che presentiamo questa mattina è il frutto di un lavoro a più mani, realizzato nel quadro del progetto sperimentale Caschi Bianchi oltre le vendette, promosso da Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, Caritas Italiana, Volontari nel Mondo Foxi, sulla base di uno specifico bando dell'Ufficio Nazionale. I volontari coinvolti nel progetto sono stati 6, voglio ricordare i loro nomi: Patrizia Bettineschi, Luca Giacani, Elisa Nardelli, Valentina Rodofili, Angelo Carlo Valsesia, Ilaria Zomer. I volontari sono stati affiancati da un gruppo di ricerca composto da Primo Di Blasio e Samuele Filippini, che sono qui con noi e fra poco interverranno, Francesco Tommasi e Teresio Dutto. Il Centro di Ateneo per i Diritti Umani ha funzionato da comitato tecnico-scientifico del progetto, fornendo ai volontari e al gruppo di lavoro un supporto in termini sia di conoscenze sia di formazione metodologica. Ma saranno Samuele Filippini e Primo Di Blasio, insieme con le volontarie Valentina e Federica, Federica Cova, mia laureata in istituzioni politiche di diritti umani della pace, voglio ricordarlo, a presentare questa straordinaria esperienza sotto la guida del collega Renzo Guolo, docente di sociologia dei processi culturali nel nostro Ateneo, che ringrazio per essere qui con noi questa mattina. Consentitemi poche parole sul tema specifico dei corpi civili di pace. L'istituzione dei corpi civili di pace e il loro impiego in situazioni di conflitto e di post-conflitto, come ha sottolineato Papisca nel suo rapporto del 2007, non è un atto di ordinaria amministrazione, ma è un atto di alto profilo politico e con rilievo costituzionale. Con la sua istituzione, infatti, l'Italia ribadisce quanto enunciato negli articoli 10 e 11 della nostra Costituzione, e cioè il ripudio della guerra, il rispetto delle norme del diritto internazionale e l'accettazione di quelle limitazioni di sovranità che sono necessarie al mantenimento della pace e della giustizia fra le nazioni. Ribadisce anche che bisogna declinare la difesa della patria, come peraltro già è stato fatto con la legge 64 del 2001, in termini di difesa non violenta, pace positiva e sicurezza umana. Il processo di internazionalizzazione dei diritti umani, avviato con la Carta delle Nazioni Unite del 1945, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948 e i due patti internazionali rispettivamente sui diritti civili e politici, sui diritti economici, sociali e culturali del 1966, e arricchito questo processo nei decenni successivi da altri strumenti giuridici a raggio d'azione sia universale sia regionale, segna un cambiamento strutturale rispetto alla logica statocentrica e quindi belligena che da secoli informa la politica internazionale. Tale processo, infatti, riconoscendo che la persona umana è soggetto originario di diritto internazionale e gli stati sono soggetti derivati, mette in discussione in radice il concetto stesso di sicurezza nazionale, fondato sui principi veterostatualistici di sovranità, sovrana eguaglianza, non ingerenza, integrità territoriale degli stati. L'incipit del preambolo della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani non lascia spazio ad interpretazioni, affermando che, cito, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali e inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace del mondo. Dunque, la dignità umana e non la sovranità degli Stati costituisce il fondamento dell'ordine internazionale. La sicurezza non è più soltanto quella degli Stati, ma è anche prima di tutto quella delle persone e delle comunità umane. Le Nazioni Unite, a partire dagli inizi degli anni 90, hanno iniziato a parlare di sicurezza umana, human security, di people security. Cito, sicurezza umana nel suo significato più ampio abbraccia molto più che l'assenza di un conflitto violento. Comprende infatti i diritti umani, la good governance, l'accesso all'educazione e alla sanità e infine la garanzia che ogni individuo abbia le opportunità e le possibilità di scelta per esprimere il suo potenziale. Ogni passo in questa direzione è anche un passo verso la riduzione della povertà, lo sviluppo economico e la prevenzione del conflitto. Libertà dal bisogno, libertà dalla paura e libertà delle generazioni future di ereditare un ambiente naturale sano, questi sono gli elementi costitutivi di una sicurezza umana e dunque nazionale. Così scriveva Kofi Annan in un suo rapporto qualche anno fa. L'aggancio alla Carta delle Nazioni Unite e al diritto internazionale dei diritti umani è pertanto fondamentale per qualsiasi iniziativa intesa a prevenire i conflitti, a favorire la messa in opera di attività di mediazione e di dialogo, a dare più spazio alla componente civile in specifici contesti di crisi. Nel vigente diritto internazionale la guerra è proscritta e l'uso della forza, anche militare, per obiettivi che non possono mai essere di guerra ma di polizia, e quindi salvaguardia della vita delle popolazioni, interposizione, protezione delle infrastrutture, cattura dei presunti criminali. Siamo nell'era della giustizia penale internazionale. Bene, nel vigente diritto internazionale la guerra è proscritta e l'uso della forza anche militare per obiettivi che non possono mai essere di guerra ma di polizia è devoluto alla competenza e autorità sopranazionale delle Nazioni Unite e subordinatamente e dietro espressa autorizzazione dell'ONU ad altre organizzazioni internazionali e regionali. Ma perché l'ONU possa agire, lo stiamo ripetendo da tantissimi anni, in via coercitiva, secondo quanto previsto dall'articolo 42 della Carta, occorre che essa disponga della forza di polizia militare permanente prevista dall'articolo 43. Nessuno Stato ha finora adempiuto agli obblighi derivanti da questo articolo. La prassi del peacekeeping è un surrogato, inadeguato e precario di quanto disposto dalla Carta per la sicurezza collettiva. La conseguenza di questo stato di cose è che per colpa degli stati il sistema di sicurezza collettivo delle Nazioni Unite non funziona. Se l'Italia decidesse di mettere a disposizione anche delle Nazioni Unite un contingente di corpi civili di pace, potrebbe farlo anche stipulando gli accordi con il Consiglio di sicurezza previsti dal citato articolo 43 della Carta delle Nazioni Unite. Nel sistema dell'Unione Europea la scelta preferenziale della legalità basata sulla Carta delle Nazioni Unite e sul diritto internazionale dei diritti umani, nonché l'attenzione per il civile, sono sempre più esplicitamente ribadite in documenti ufficiali, in particolare nella European Security Strategy e nello stesso Trattato di Lisbona. Come noto, è per iniziativa del Parlamento europeo che dal 1995 si sta discutendo in merito alla creazione di un corpo civile di pace europeo. Ci sono oggi numerosi riconoscimenti di alto rilievo politico sul ruolo delle ONG per la promozione dei diritti umani e della democrazia, la prevenzione e trasformazione non violenta dei conflitti, la costruzione della pace dopo un conflitto. Non ho il tempo, a modo d'esempio ne ricordo alcuni: il rapporto del segretario generale delle Nazioni Unite in Agenda for Peace, siamo nel 1992, la dichiarazione delle Nazioni Unite sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere le libertà fondamentali e i diritti umani universalmente riconosciuti. Cito l'articolo 1 perché è fondamentale per il ragionamento che faremo questa mattina. Tutti hanno il diritto, individualmente ed in associazione con altri, di promuovere e lottare per la protezione e la realizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali a livello nazionale e internazionale. Esistono, e mi avvio a concludere, esistono organizzazioni di società civile con una grande esperienza in Italia, con una grande esperienza in questo settore. L'identità dell'associazionismo transnazionale operante per la pace, i diritti umani e la trasformazione non violenta dei conflitti è sempre più chiaramente quella dell'agente del mutamento. Questa strategia di mutamento sistemico persegue l'obiettivo maggiore di un nuovo ordine mondiale, con connotazioni che sono alternative e vorrei dire anche molto spesso antitetiche rispetto ai modelli fin qui consegnatici dalla storia diplomatica. Le ONG stanno intensificando la loro azione nel campo della people diplomacy. Come noto, con questa espressione intendiamo la capacità delle strutture indipendenti di società civile di intervenire con proposte e azioni nel sistema della politica internazionale, interagendo quindi con governi e organizzazioni internazionali nell'intento di orientare le scelte governative al rispetto della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale dei diritti umani. Per l'Italia, e su questo chiudo, l'istituzione del corpo civile di pace significa anche agire coerentemente al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, dove è in discussione il testo di una dichiarazione sul diritto alla pace come diritto fondamentale della persona e dei popoli. Stati Uniti e, ahimè, membri dell'Unione Europea guidati dal Regno Unito sono fortemente contrari a che si riconosca la pace come diritto fondamentale della persona e dei popoli. Dietro questa vergognosa e immorale presa di posizione si cela la deleteria cultura della pace negativa, intesa come parentesi tra una guerra e l'altra, all'insegna di «se vuoi la pace, prepara la guerra». Insomma, come ha sottolineato Antonio Papisca, si vuole mantenere il tema della pace dentro l'abbraccio mortale dello Ius ad Bellum. Ma anche su questa questione, cosiddetta di high politics, la società civile italiana si sta mobilitando. Per iniziativa congiunta del Centro Diritti Umani dell'Università di Padova, della Cattedra UNESCO, Diritti Umani, Democrazia e Pace della stessa Università, del Sacro Convento di Assisi e del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, 100 consigli comunali di città grandi e piccole hanno finora approvato un ordine del giorno per il riconoscimento internazionale del diritto umano alla pace. Anche il Consiglio regionale del Veneto e quello delle Marche hanno approvato lo stesso ordine del giorno. I comuni italiani si stanno dimostrando direttamente interessati al dibattito in corso a Ginevra, anche per il fatto che in numerosi loro statuti figura una norma che, richiamando contestualmente la Costituzione italiana e il diritto internazionale dei diritti umani, riconosce la pace come diritto fondamentale della persona e dei popoli. Un fatto tuttora unico al mondo. Possiamo affermare che la normativa subnazionale italiana precede la formale positivizzazione giuridica internazionale. Bene, forti di questa legittimazione, una delegazione di sindaci in rappresentanza dei consigli delle città che hanno deliberato sul citato ordine del giorno si è recata a Ginevra al Palais des Nations lo scorso 23 giugno ed ha consegnato copia delle delibere all'ambasciatore Christian Guillermet, presidente del gruppo di lavoro intergovernativo delle Nazioni Unite, con il compito di scrivere il testo della dichiarazione, all'ambasciatore Maurizio Enrico Serra, nostro rappresentante permanente d'Italia alle Nazioni Unite, al rappresentante dell'Alto Commissario per i Diritti Umani delle Nazioni Unite e a Sua Eccellenza, Monsignor Silvano Tomasi, osservatore permanente della Santa Sede alle Nazioni Unite. Copia delle delibere è stata consegnata il 3 luglio da una delegazione di sindaci anche al Presidente del Senato, Pietro Grasso, e al Presidente della Commissione Diritti Umani del Senato, Luigi Manconi. Abbiamo dalla nostra parte le ragioni sostanziali e formali del diritto. La pace si incardina nel paradigma di tutti i diritti umani per tutti, in particolare nel diritto alla vita, e non nella sovranità del singolo Stato. Dobbiamo lottare affinché il nostro Paese, che ha la presidenza di turno del Consiglio dell'Unione Europea, assuma una posizione pienamente coerente con la decisione di istituire il Corpo Civile di Pace. Mi permetto, caro Sottosegretario, al termine di questo mio intervento, di consegnare anche a lei copia delle prime 100 delibere, ma siamo già oltre 150, approvate dai consigli comunali, provinciali e regionali. E contiamo su di lei perché possa sensibilizzare il nostro Presidente del Consiglio, il Ministro degli Esteri.